Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite, in studio per il Buongiorno di Radio Vaticana Italia. Questa mattina, cari amici, parleremo di donne, nello specifico di casalinghe, e lo faremo con la fondatrice e presidente del Movimento Italiano Casalinghe, la signora Tina Leozzi. Subito dopo, la rubrica Pensieri Cristiani. E infine scopriremo il santo del giorno. Buon ascolto a tutti.
Come un valzer la vita danzar la dovrai, vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' diati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
Allora colleghiamoci subito con la fondatrice e presidente del Movimento Italiano Casalinghe, la signora Tina Leozzi. Buongiorno signora Tina.
Buongiorno a lei e buongiorno a chi ascolta.
Come è nata in lei l'idea di fondare, dare vita all'associazione MOICA, Movimento Casalinghe Italiane?
Ma erano gli anni del neofemminismo e tutte le donne parlavano della condizione femminile, nessuno parlava di condizione casalinga, di lavoro familiare. Io anche devo dire che mi ero occupata di questo tema e mi stavo occupando di questo tema, scrivendo, pubblicando. A un certo punto mi sono resa conto che anch'io non ne avevo parlato e non ne parlavo. E allora forse proprio per la mia esperienza di vita familiare, di vita casalinga, vissuta senza frustrazioni, senza rimpianti di altro genere, ho pensato che sarebbe stato molto bello, visto che tutte le donne avevano un ordine professionale, un sindacato, che dar via a un'associazione per le donne casalinghe, semplicemente questo, avendo molto presente di quanto sia importante e faticoso il lavoro familiare.
Ecco, sfatiamo i soliti stereotipi che vedono la casalinga donna delle pulizie, mamma.
Questo è terribile, è proprio uno stereotipo e la vedono così. E queste sono le mansioni che certamente si fanno, perché sono necessarie, ma poi ci sono le mansioni dedicate alle persone, quelle sono dedicate alle cose, alla casa, e poi ci sono invece quelle molto più elevate, che sono quelle dedicate alle persone care, le mamme, con i figli, li accompagnano a scuola, li seguono nei compiti, li educano. E poi c'è l'assistenza alle persone di casa non autosufficiente, ma non solo, perché oggi le donne casalinghe fanno anche tanto di più, e noi abbiamo sperimentato come le nostre che si associano al MOICA, e scoprendo poi la bellezza e l'importanza della vita associativa, si dedicano poi anche ad altre associazioni, opere di volontariato, di cultura. Quindi sono donne oggi evolute quanto le donne che lavorano fuori casa. Mi ribellavo all'idea che per essere donne evolute culturalmente, socialmente, si dovesse assolutamente lavorare fuori casa.
Ecco, lei accennava alle casalinghe mamme. Secondo lei oggi è più difficile educare i figli in questi nostri tempi?
Penso che sia più difficile, perché i messaggi che vengono dall'esterno sono molto condizionanti, le stesse tecnologie, questi le PlayStation, tutte queste cose che i ragazzini fin da bambini hanno in mano, sicuramente non giovano alla crescita dei bambini come noi eravamo invece quando eravamo più piccoli. I nostri genitori credo facessero, almeno credo, più facilmente rispetto alle donne di oggi. Io stessa con i miei figli, che ormai evidentemente sono padri, madri, eccetera, penso di non avere fatto molta fatica a crescere un bravo un figlio e due figlie, bravi professionisti, brave persone. Non ho avuto l'idea che fosse tanto tanto difficile, pur vivendo sicuramente dei periodi di crisi dell'adolescenza, però alla fine, insomma, possiamo dire con soddisfazione che in fondo sono cresciuti bene.
Si conosce il numero esatto delle donne che esercitano a tempo pieno il lavoro domestico,
sì,
signora Leonzi?
Lo conosco perfettamente perché è stato dato recentemente dall'Istat, 7.338.000, e sono rispetto a 10 anni fa 500.000 meno, con un'età media molto elevata, 60 anni come età media. E di queste il 49% ha più di 65 anni. Le giovani sotto i 34 sono solo l'8%, e quindi poco più della metà, dopo si dice, non ha svolto un lavoro extradomestico, perché evidentemente era diverso, voglio dire, la cultura di un tempo. Una donna, quando si cresceva, andava a scuola, però la facevano studiare fino a un certo punto, mentre oggi devo dire che le donne sono tutte più istruite, e anche quando scelgono di essere mamme e dedicarsi totalmente alla cura familiare, sono donne evolute. Noi vediamo che ad esempio comunichiamo con le nostre donne non più attraverso la posta tradizionale, ma attraverso messaggi, computer, WhatsApp, cose del genere, quindi si sono evolute sicuramente anche le donne casalinghe.
Lei vive in una grande città, Brescia, dove è massiccia la presenza di donne straniere, di altre culture,
sì,
di altre religioni. Secondo lei c'è integrazione al femminile?
Non tanta, guardi, direi che proprio non abbiamo avuto anche noi come movimento una certa delusione, perché abbiamo dedicato 2 anni delle nostre attività proprio a Brescia su un tema, Ti racconto il mio paese, e abbiamo invitato donne di diverse nazionalità, loro raccontavano del loro paese e noi del nostro, di quelle che sono passate e si sono poi fermate con noi è stata una minima parte, proprio veramente poco, quindi forse, non so, delle volte dico, ma forse non siamo stati capaci noi di riuscire a interessarle abbastanza, anche se c'è stata tutta la buona volontà che abbiamo messo. Sono rimaste ad esempio con noi marocchine, alcune brasiliane, moldave, ecco, direi forse così, però poco poco in rapporto a quello che noi speravamo.
Lavoro domestico e carriera, come si conciliano le due cose? È ancora difficile, secondo lei, signora Leonzi?
Lavoro familiare, mi piace tanto l'espressione lavoro familiare, proprio per quella domanda che lei mi faceva prima, per cui non è soltanto domestico, mi richiama di più il lavoro pulizia e di gestione delle cose. Ecco, è ancora molto difficile, perché le donne che hanno un'attività di lavoro esterno in alcune ore della giornata sono pur sempre casalinghe, sono madri, sono spose, sono figlie, e se non hanno, voglio dire, qualcuno che le aiuta e che riesce a, in parte a dare una mano nella cura dei figli, nell'assistenza, nella gestione della casa, ci sono serie difficoltà. Noi pensiamo, ad esempio, che il lavoro familiare sia il miglior fattore di conciliazione fra tempi di lavoro e tempi di vita, molto più. Tanto è vero che quando si pensa a come sarà il futuro, uno dice, come fai a immaginare un futuro completamente senza donne che scelgono o si trovano, o delle volte anche una necessità a vivere in famiglia, e questo comporterà un onere talmente forte per lo Stato che non credo sia in grado di sopportare.
Secondo lei le nuove generazioni vivono ancora la maternità come qualcosa che blocca la loro carriera lavorativa?
E questo anche è confermato dal fatto che sono madri sempre più tardi, e quindi prima pensano di fare i loro passi nel mondo del lavoro, e poi a un certo punto si accorgono che gli anni passano e che se vogliono un figlio devono veramente pensarci. Quindi sicuramente è anche vero questo, anche perché il nostro mercato del lavoro, a differenza del mercato del lavoro di altri paesi, anche europei, non prevede la doppia curva, ossia si entra, si esce per la maternità, si rientra dopo gli anni più impegnativi della cura dei bambini, e si dice poi sì, per la pensione. Da noi quando una esce non riesce a rientrare più, o se rientra è talmente difficoltoso, si trova in situazioni di difficoltà anche perché le nuove tecnologie rendono obsoleta sicuramente la preparazione che c'era prima, o magari non trovano neanche più il posto che era loro in precedenza assegnato, e quindi hanno difficoltà veramente. Non c'è una libertà di scelte.
Bene, termina qui la nostra simpatica e interessante chiacchierata con la signora Tina Leonzi, fondatrice e presidente del Movimento Italiano Casalinghe. Grazie e buona giornata.
Grazie, grazie a voi e grazie di avermi chiamata.
Pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
Vi sono tante persone che non esitano a confessarmi la loro solitudine. Parecchi di costoro sono anziani, emarginati talvolta dall'ingratitudine e dall'indifferenza perfino dei figli. Ma vi sono pure dei giovani i quali non riescono ad avere un dialogo valido e duraturo nell'ambiente in cui vivono. Reca un'infinita amarezza sentire nelle voci di costoro, oltre che nelle loro parole, l'angoscia di una condizione di vita che non è quella desiderata. Gli uni e gli altri, senza distinzioni di età, scontano la crudeltà del mondo in cui viviamo, in cui l'egoismo dilaga. Ma agli uni e agli altri, ecco, io vorrei domandare: siete convinti di essere veramente soli? Voi anziani delusi dalle esperienze più amare, voi giovani ingannati nelle speranze più legittime, siete davvero sicuri di essere soli soltanto perché gli altri vi lasciano sentire soli? Davvero credete che la solitudine, la vera solitudine, dipenda dagli altri? No, non è così. Sarebbe assurdo che la vera solitudine, quella dell'animo, fosse a discrezione altrui. Se le cose stessero così, vorrebbe dire che tutti noi avremmo una vita interiore monca, con un qualcosa cioè che tutti potrebbero rubarci. E invece sappiamo bene, da tante altre esperienze di vita, che la nostra interiorità è completa. La verità è che il mondo riesce a farci sentire soli se crediamo soltanto ad esso e non a qualcuno ben diverso da esso. Qualcuno che già 2000 anni fa, ed è tutto dire, ci mise in guardia dall'odio del mondo. Forse ci disse una cosa inesatta. Qualunque persona in buona fede può giudicare. Allora come non credere a questo qualcuno che da 20 secoli ci mette sull'avviso e non ritenerlo il nostro più grande amico? E se si ha la fortuna di avere un amico del genere, come sentirsi soli nonostante la malvagità, l'intolleranza, l'incomprensione altrui? Chi ha questo amico non sarà mai solo, perché, ricordiamolo bene, fu proprio lui a dire: «Non vi lascerò mai soli, starò sempre con voi». Il nome, lo sappiamo tutti, come lo sanno coloro, nemici suoi e nostri, ai quali va rammentato però che c'è l'amore ad essere più forte dell'odio. Il nome è Gesù. Father in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done. As it is in heaven. Our Father in heaven, lead us not into temptation, but God deliver us from the enemy. Is the kingdom and the power and the glory forever. Give us each moment all that we our sins, as we forgive the ones who have sinned against us. The king. E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo di oggi. Oggi, 29 maggio, la Chiesa ricorda San Paolo VI. Giovanni Battista Montini, nato a Concesio, in provincia di Brescia, compì gli studi fino alla licenza ginnasiale presso il Collegio dei Padri Gesuiti a Brescia, per lunghi periodi come alunno esterno, causa la salute delicata. Ottenne la licenza liceale come privatista presso il liceo classico statale Arnaldo da Brescia. Avvertita la vocazione sacerdotale, entrò nel seminario e seguì i corsi come esterno. Fu ordinato sacerdote nella cattedrale di Brescia il 29 maggio 1920. Indirizzato alla carriera diplomatica, ebbe numerosi incarichi di rilievo nella Curia Romana e fu assistente ecclesiastico degli universitari cattolici italiani. Diventato arcivescovo di Milano, compì il suo ingresso solenne il 6 gennaio 1955, impegnandosi ad ascoltare la società che cambiava e indicandole Dio come unico riferimento. Fu creato cardinale dal Papa San Giovanni XXIII il 15 dicembre 1958. Eletto Papa col nome di Paolo VI il 21 giugno 1963, dichiarò immediatamente di voler portare avanti il Concilio Ecumenico Vaticano II. Alla sua conclusione cominciò quindi a metterne in opera le deliberazioni con grande coraggio, in mezzo a ostacoli di ogni segno. In particolare pubblicò il rinnovato Messale Romano. Fu importante e profonda la sua azione ecumenica, con proficui scambi e incontri con la Chiesa anglicana e la Chiesa ortodossa. Scrisse 7 encicliche e compì 9 viaggi apostolici fuori dall'Italia. L'ultimo periodo della sua vita fu segnato dalla contestazione ecclesiale, cui reagì con fortezza e carità, e dall'uccisione del suo amico, l'onorevole Aldo Moro. Morì nella residenza pontificia di Castel Gandolfo il 6 agosto 1978. Bene, termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.
My strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I see.